Buonasera, sono le 17.30, una caratteristica di San Torpete è la puntualità. Questo è l'ultimo incontro, almeno come esposizione. Poi il 10 di gennaio all'Università in via Balbi 2, nell'Aula Magna, avremo in forma seminariale la conclusione in cui tireremo, diciamo, faremo la sintesi di tutti questi incontri che hanno visto degli poeti di grande rilievo, da Nicanor II Parra Sandoval, Giovanni Giudici, Günther Wilhelm Grass, oggi Thomas Eliot. Perché facciamo questo? Facciamo questo perché viviamo in tempi corti e in tempi anche abbastanza rischiosi, ed è per questo che dobbiamo offrire alle persone la possibilità di non atrofizzare il pensiero e il cervello in questioncelle che passano perché sono temporanei, e bisogna allargarle invece ad una visione sempre più grande, perché la cultura, la letteratura e la poesia non solo non hanno confini, ma scavano nel profondo. E quando, compreso senza escludere assolutamente il teatro, perché il teatro non è solo la rappresentazione della realtà, il teatro è l'anticipo spesso della realtà, cioè anticipa molto spesso quello che la realtà realizzerà. E allora è importante che invitare persone competenti, che è un'altra caratteristica dei nostri corsi, cioè non improvvisare, perché il tema dell'improvvisazione è la caratteristica di internet, dove il primo imbecille, come diceva Eco, il primo imbecille pretende di sapere su qualsiasi cosa tutto sullo stesso piano di chi ha dedicato tutta la vita a quell'argomento, magari un premio Nobel. E quindi fuori dalla improvvisazione, noi vogliamo ragionare con i fondamentali, che sono essenziali in economia ma anche in cultura. I fondamentali sono la conoscenza, il sapere, non come presunzione, ma il sapere come bisogno di incontro e come bisogno di approfondimento, e anche come esigenza di umiltà. Perché più uno sa, come diceva Socrate, più scopre di dover sapere sempre di più e di conoscere. Il regalo che noi potremmo fare ai nostri ragazzi è proprio quello di inculcare loro il desiderio di studiare, 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 perché il loro futuro è solo in questo, non nel passare da un letto ad un altro per avere un posto di lavoro, perché oggi è questa la dimensione su cui ci si attesta sempre di più: il favore, la gratificazione personale. Noi viviamo in un mondo di cui dobbiamo sentirci responsabili, e la letteratura e la poesia, come la musica, come il teatro, hanno questo compito: educarci a godere di quello che noi siamo e di chi possiamo essere, conoscendo sempre di più e sempre meglio. Quindi vi invito a gustare questa serata con il professor Ernesto Palumeri, geriatra, e con il professor Massimo Bacicoluppo, angloamericanista, di cui i loro due, penso che non ci sia bisogno, perché sono conosciuti a Genova per le loro attività, per le loro attività professionali e letterarie. Passiamo subito la parola. Bene, vi auguro un buon ascolto e un buon godimento.
Dunque, buonasera, è un piacere, grazie a questa ospitalità, di questo invito a parlare di un grande scrittore del Novecento, T.S. Eliot. Spesso gli italiani dicono Eliot, chissà perché, perché si chiama ipercorrezione, quando uno non legge come sta scritto. Di solito invece se uno legge come sta scritto non sbaglia. Dunque Eliot, o Eliot come magari direbbero in inglese, si chiamava T.S. Eliot. Anche quello è una cosa che non è sempre chiara in Italia, perché T.S., no? Gli amici lo chiamavano Tom, perché il primo T sta per la Thomas, e insomma un grande scrittore che ha avuto fortuna, poeta, critico, insomma eminenza grigia della cultura inglese e americana del Novecento, perché è talmente autorevole, no? Era un personaggio poi a cavallo fra Inghilterra e Stati Uniti, e, insomma un protagonista della cultura del Novecento, e anche un grande poeta che non ha scritto poi un'immensità di opere, no? le sue opere poetiche sono abbastanza, perché era un poeta che non si ripeteva, per cui ogni suo libro è molto diverso dai libri precedenti. E poi lui a un certo momento si è taciuto, perché praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, lui era del 1888, per cui nel 1945 aveva almeno 60 anni, no? Però lui praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale ha solo scritto saggi e scritto ancora teatro. Prima della guerra aveva scritto un dramma che ha avuto molta fortuna anche in Italia, in ambiente cattolico, ma in generale, cioè Assassinio nella cattedrale, che qualche volta è stato anche poi messo in musica, se non sbaglio, da Pizzetti, per cui da un compositore italiano. Però poi dopo la guerra, prima della guerra, aveva scritto un dramma satiresco che si chiamava Sweeney Agonistes, e che è una storia di prostituzione, però è un dramma un po' da music hall, no? Quell'ambiente, quella atmosfera degli anni venti, questa vita sfrenata, la ricerca del piacere, però c'è sempre poi una componente metafisica, no? negli scritti di Eliot. Dopo la guerra poi scrive dei drammi che hanno avuto anche loro fortuna in Italia, quelli che, come qualcuno qui non è più giovanissimo, ricorda che negli anni 50 anche alla radio si sentiva Ruggero Ricci, come si chiama Ruggero? Ruggero Ricci e altri, no? Che rappresentavano cocktail party, oppure, no? gli altri, uno si chiamava The Family Reunion, la riunione di famiglia, no? Tutti drammi piuttosto a fosche tinte basati sul teatro greco. Lontanamente lui aveva molto apprezzato l'Ulisse di James Joyce, e aveva detto l'idea di Joyce di fare delle opere moderne sul canovaccio di un'opera, di un mito classico, è un'idea vincente, perché nel mondo moderno è difficile cercare di trovare una struttura per questo mondo che ci sfugge da tutte le parti, dalle mani, per cui se abbiamo invece una struttura di un mito, come appunto il mito di Ulisse nell'Ulisse di Joyce, è una cosa che ci aiuta. Allora lui nei suoi drammi ha sempre ripreso questa cosa, per esempio il Cocktail Party mi pare sia basato sull'Alcesti, la riunione di famiglie è basato sulle Eumenidi di Eschilo. E fra l'altro l'ultimo dei drammi che lui ha scritto, che è del 56, dunque anche quello non era poi... o forse addirittura del 55, non era poi tanto anziano, aveva 65 anni, si chiama Il vecchio statista, The Elder Statesman, e in fondo è un dramma sulla vecchiaia ed è basato anche quello su un precedente classico, cioè sull'Edipo, o Edipo come volete, a Colono. il momento che Edipo poi trova la pace dopo aver peccato e così via. Per cui, come dice già il titolo di Elder Statesman, è un tema appunto legato alla vecchiaia, perché si parla di questo anziano statista, che poi è uno che è stato insomma un uomo importante, un uomo pubblico, il quale si è appena ritirato, non sta più tanto bene, e ha un figlio con cui non è mai andato d'accordo, però insomma è un po' un uomo di facciata che è sempre vissuto apparendo questa persona autorevole e così via, e nascondendo forse una sua intimità non del tutto intatta, no? E allora la storia praticamente che si rifà l'Edipo a Colono, lui viene mandato dal medico in una casa di cura per persone molto abbienti, e lì anche prima si ripresentano due sue conoscenze di quando era studente, un uomo che è poi diventato un falsario anche perché lui l'ha in qualche modo introdotto in un mondo in cui c'era bisogno di molti soldi, allora quest'uomo, per poi continuare a vivere al di sopra dei suoi mezzi, ha commesso dei reati ed è stato anche in prigione, poi è andato in Sud America dove però è diventato ricco. E si presenta anche in questa casa di cura una vecchia signora, la quale si scopre è stata la sua fidanzata diciottenne, e che poi lui ha abbandonato, e lei gli ha fatto addirittura un processo non so se esistono anche in Italia, ma sicuramente in Inghilterra si chiamano breach of promise, cioè di promessa ma non mantenuta. Di mancata promessa, forse anche, non so se è un reato anche in Italia, che in un certo momento pianta la fidanzata, ma pare che in Inghilterra, se ci sono state qualche cosa che andava verso il matrimonio, e infatti lei ha avuto poi molti soldi, perché il processo poi non è stato fatto, ma hanno risolto fuori, no? E per cui si ripresentano questi due fantasmi e lui capisce che ha dei conti che sono rimasti aperti, no? Con se stesso e col mondo, in realtà sono quasi dei fantasmi, e accettando questa sua colpevolezza e confessandola alla figlia, che lo venera come un uomo al di sopra di ogni, no? Di ogni possibile malvagità e così via, lui trova questa serenità, e per cui poi si allontana nel giardino dove muore, insomma non muore fuori scena. Per cui ecco, proprio un tema della vecchiaia, del ritorno, della colpevolezza, eccetera eccetera. Però Eliot, come dicevo, però, per cui vuol dire, questo è un dramma che vale anche la pena di leggere, l'ho riletto proprio per questa conferenza, e ho visto che ci sono delle belle pagine su questo tema, no? Il senso perché lui appena, lui che è sempre stato un uomo pubblico, no? Lui improvvisamente lo trova che sta guardando, dice: perché stai così depresso? Sto guardando il mio diario, perché quello che si tiene in Inghilterra è l'engagement book, cioè il libro dove uno scrive tutte le cose che deve fare. Dice: sono 30 anni che tutti i giorni, potrei anche sapere quello che ho fatto 20 anni fa, perché ogni giorno scrivevo tutte le cose che dovevo fare, no? Tutti gli appuntamenti. Adesso lo guardo e vedo le pagine bianche. E quante pagine bianche ci saranno ancora, no? Così via. Per cui, insomma, sono delle immagini significative. Poi questo teatro di Eliot ha motivi di interesse anche letterario. Ha avuto la cosa curiosa, è che ebbe molto successo al suo tempo, ebbe anche un successo di pubblico, per cui Eliot ebbe un riscontro forse anche economico da questo teatro, poi era un uomo così noto, però fino a un certo punto questi suoi drammi funzionavano. E oggi sono rimasti invece un po', si potrebbero, ogni tanto vengono ripresi, ma in maniera così diversa. Comunque è interessante, sono interessanti anche perché sono scritti in versi. E allora il tentativo di scrivere un teatro moderno in versi, e di nuovo, naturalmente non sono versi, bam, 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 è una prosa poetica, no? C'è un ritmo che però cerca di non essere un ritmo scontato e banale, no? Però Eliot diceva che se uno scrive in versi ha la possibilità ad ogni tanto di alzare il tono e altre volte di abbassarlo, perché il verso, ma lui naturalmente pensava a Shakespeare, che usa delle volte i versi e delle volte la prosa, però Shakespeare usa anche la prosa. Però con Shakespeare erano altri tempi, e Shakespeare era anche un altro poeta, che naturalmente tutti i poeti che sono venuti dopo non hanno potuto fare a meno di sentirlo nell'orecchio, e Shakespeare fra l'altro ha anche scritto sulla vecchiaia, non solo Shakespeare, perché mi pare che sia un argomento che torni dappertutto, e proprio l'altro giorno mi è capitato fra le mani un riferimento ai viaggi di Gulliver, e non ricordo esattamente perché non li ho riletti, ma fra le popolazioni stravaganti che Gulliver incontrano ci sono anche gli Struldbrug. Gli Struldbrug sono degli esseri immortali che però non hanno il dono della giovinezza, per cui sono dei vecchi spaventosi, ridotti malissimo, che però non conoscono il privilegio di morire. Questo ve lo affido come un compito non particolarmente allegro, ma I viaggi di Gulliver, come dite, no? È uno di quei grandi libri terribili che poi noi li facciamo leggere ai bambini perché non vogliamo leggerli noi, perché se li leggiamo noi, perché Swift era un uomo con un sacco di stravaganze, e, no, fra l'altro aveva una specie di reazione di disgusto nel confronto di tutto ciò che ha a che fare col corpo, per cui col corpo, anche con la sessualità, per cui è un libro dove c'è tutto questo un disgusto per l'umanità in qualche modo, è disgustato dalla stupidità ma anche dalla corporeità, no? È un libro dunque molto, molto sano, però anche qui c'è questo tema, e questi Struldbrug, per cui adesso non mi ricordo veramente in quale dei suoi viaggi, sarà del terzo viaggio, no? Perché il secondo è quello dei giganti e così via, e che sono appunto quelli che lo disgustano perché vedono le cose che di solito si pensa che siano belle, come i seni, eccetera, vede invece queste enormi montagne e viene trovato assolutamente ributtanti, no? Bene, però, ecco, però torniamo un momento allora a Shakespeare e sentiamo un famosissimo soliloquio di un personaggio del dramma che si chiama Come vi piace, cioè As You Like It, cioè un titolo che non è un titolo, ed è un dramma dove un po' molto una commedia romantica, dove c'è un re che va nella, Shakespeare sta prendendo un po' in giro quelli che vogliono stare nella campagna, eccetera, e è un re che o un principe che va in campagna perché vuole vivere la vita semplice, eccetera, e poi ne succedono diverse cose, e uno dei suoi cortigiani si chiama Jacques, oppure come diceva Shakespeare Jacques, il quale è un po' un Amleto, infatti siamo nello stesso periodo dell'Amleto, e curiosamente è interessante che quella complessità tragica o di pensiero che c'è nell'Amleto si trova anche in un dramma apparentemente leggero e romantico come appunto lui, un po' amletico, fa un discorso sulla vita umana così come uno spettacolo teatrale, no? In cui ci sono certi gli atti che si susseguono, e poi, allora è molto divertente come descrive i vari tipi che poi qui sono presenti, perché qui vedremo che ci sono, forse non ci sono proprio gli scolaretti, però poi ci sono i giovani vagheggini, vabbè non ne vedo tanti, no? E poi ci sono, c'è appunto il pantalone, dice, no? L'avvocato, e poi a poco la curva, la scala comincia a scendere, e scende in quella vecchiaia di cui oggi ci occupiamo.
Jacques, tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite come le loro entrate. E nella vita ognuno recita molte parti e i suoi atti sono sette età. Prima l'infante che miagola e vomita in braccio alla nutrice. Lo scolaro poi, piagnucoloso, la sua brava cartella, la faccia rilucente nel mattino che assai malvolentieri striscia verso la scuola a passo di lumaca. E poi l'innamorato che ti sospira come una fornace e intasca una ballata tutta lacrime sopra le ciglia della sua adorata. Poi un soldato armato dei moccoli più strambi, un leopardo baffuto, geloso nell'onore, lesto di mano, pronto a veder rosso, che va a cercare la bubbola della reputazione persino sulla bocca d'un obice. E poi il giudice, con un bel ventre tondo farcito di capponi, occhio severo, barba ritagliata a regola d'arte, gonfio di sentenze e di luoghi comuni, e in questo modo recita la sua parte. L'età sesta ti muta l'uomo in magro pantalone in ciabatte, le lenti al naso, la borsa sul fianco e quelle braghe usate da ragazzo, ben tenute ma ormai spaziose come il mondo per i suoi stinchi rattrappiti, e il suo vocione da maschiaccio che ridiventa un falsetto infantile, un suono fesso e fischiante. L'ultima scena, infine, a chiudere questa storia strana, piena di eventi, è la seconda infanzia, il mero oblio, senza denti, senza occhi o gusto, senza niente.
Sì, mi ricordo che molti di voi ricordano Piero Ottone, no? Il giornalista e così via. Mi ricordo che quando ci incontravamo negli ultimi anni gli dicevo, sai, poi sono questi atti e poi alla fine c'è appunto, no? La vecchiaia, son teeth, son eyes, son taste, son everything or anything. Lui usa quel son come in francese, no? Son teeth, son eyes, son taste. E tutte le volte che poi incontravo Ottone, lui mi diceva, son teeth, son eyes. Si ricordava di questo verso, no, che io gli avevo citato. E infatti poi Ottone adesso da qualche anno ci ha lasciato. Vuoi commentare?
Direi che questo pezzo in qualche modo fa riflettere su quello che può essere il percorso della vita. Io sono un medico, sono un geriatra, quindi nella mia, ahimè, lunga carriera mi sono interessato di questi problemi legati all'invecchiamento. Invecchiamento che spesso anche qui è visto come una deprivazione, una progressiva deprivazione, infatti è riportato senza denti, senza... Effettivamente questo succede, però succede che è possibile pensare in maniera positiva nei riguardi dell'invecchiamento, in modo che anche alcune deprivazioni che sono inevitabili, perché l'invecchiamento è un processo naturale, non è un processo artificiale che ci imponiamo, è un processo che ci coinvolge tutti e che chi è fortunato ha la fortuna di vivere. E quindi se hai la fortuna di vivere, devi avere l'opportunità e il pensiero di vivere al meglio. E quindi di vivere in maniera positiva anche queste deprivazioni, intervenendo con pensando al fatto che se l'invecchiamento in parte è deprivazione, da altre parti invece è arricchimento. Purtroppo, come ci diceva Don Paolo all'inizio, all'apertura, oggi tutti si sentono autorizzati a parlare di qualsiasi cosa e dare giudizi molto superficiali, scontati a volte, completamente senza alcun fondamento scientifico da altre parti. Oggi noi sappiamo che se l'uomo, come tutte le specie viventi, è mortale e non immortale, però riusciamo a migliorare la qualità della nostra vita anche in età avanzata, anche quando comincia il processo di invecchiamento. Per cui se da un lato dobbiamo accettare che la natura segua quello che naturalmente è deciso, dall'altra parte possiamo darci da fare affinché la qualità della nostra vita sia la migliore possibile. Oggi in Liguria, in questa regione, il numero, la percentuale di persone che superano vari livelli, perché prima si diceva 65, oggi si dice 75, non esiste di fatto un'età oltre la quale si è anziani e al di sotto della quale si è giovani. Ognuno ha un proprio modo di esprimersi, quindi anche l'anzianità si può avere a 60 anni, si può avere a 90 anni e così via. E quindi diciamo che noi possiamo in qualche modo non determinare, perché determinare non mi sembra un aggettivo, un verbo appropriato, ma possiamo fare in modo che la qualità della vita sia la migliore possibile. Stavo dicendo Liguria, terra di vecchi, siamo sicuramente la regione più vecchia probabilmente del mondo, d'Europa sicuramente, perché abbiamo i dati. La qualità della vita forse è meno da record di quanto è l'aspetto quantitativo, e quindi si può fare molto. Io vedo positivamente il futuro, nonostante tutto.
Beh sì, certamente, infatti c'è stata recentemente una mostra a Villa Croce sull'arte della vecchiaia, qualcuno di voi l'avrà vista, cioè il curatore mi ha spiegato che lui ha cercato di mettere in mostra delle opere fatte da persone che hanno vissuto la seconda guerra mondiale, praticamente l'ultima generazione che già c'era quando c'è stata la guerra, ed era un'idea per costruire una mostra. Invece proprio ieri vedevo sul giornale che in alcune case di riposo hanno adottato i robot per intrattenere gli anziani, e che gli anziani si affezionano molto a questi robot molto carini. Non so esattamente come vengano programmati, però anche quella è un'idea. Ma però ecco Eliot è un poeta che, come abbiamo visto, non ha scritto in realtà in vecchiaia, ma è spesso tornato sul tema della vecchiaia, no? E, per esempio, lui ha fatto una parabola che è molto grosso modo, si può dire una parabola che va da un senso di delusione, di visione negativa, se non altro addirittura apocalittica, della vacuità della condizione moderna, della condizione umana, una visione così ironica, paradossale, no? Che già lui esprimeva prima della guerra, ma che poi la guerra accentua, per cui poi lui alla fine della guerra scrive quel poema che tutti conoscono e considerano un po' l'opera più importante del poetica, una delle due o tre opere più importanti poetiche del secolo XX, cioè La terra desolata, The Wasteland, dove la terra desolata è proprio il mondo in cui viviamo, in cui ci aggiriamo come degli spettri in mezzo alle rovine, dove non c'è più una cultura unitaria, dove non c'è più nulla in cui credere, c'è solo questa terra desolata in attesa di una possibile redenzione che però non si sa se e come potrà venire, per cui anche lì c'è l'allusione, c'è sempre questa idea del mito, e il mito in questo caso è il mito di Parsifal, il mito del Graal, no? Anche quello su cui ci potremmo soffermare. Comunque Eliot va, la sua parabola va un po' da questa fase diciamo negativa, poi intorno al 28 lui ha questa conversione, per cui si converte, lui che era stato educato in America, no? Perché bisogna sempre ricordare che era un americano, la sua famiglia era una famiglia di unitariani, no? Io credo che in italiano si dica unitari o unitariani. L'unitarianesimo è un protestantesimo molto liberale. Credo che si chiamassero unitariani perché non credevano dicevano che non c'era la Trinità, ma c'era solo un grande Dio che tutto abbracciava. E è una religione molto liberale. Io sono stato qualche volta a qualche funzione lì, perché ho una sorella che è una unitariana molto, anche se fu battezzata da piccola, però poi si convertì all'unitarianesimo in America, e andai in questa funzione ed era molto bello perché c'erano i bambini e venivano, e si leggeva magari anche un po' del Vangelo, però poi si leggeva delle cose di Gandhi, non so, delle cose di Einstein, no? C'era un po' di, insomma, la saggezza degli uomini veniva rappresentata, no? E una maniera così molto, appunto, come si dice, libera, si dice liberale in America, che vuol dire, da noi lo traduciamo come progressista, no? Infatti poi questa mia sorella è una che fa sempre campagna, o faceva, perché adesso c'è anche lei, ha questo problema dell'invecchiamento, ma faceva campagna per Obama quando, no? E adesso si dà da fare in queste ultime elezioni, perché eccetera eccetera. Comunque, ecco, egli è stato educato in questa famiglia unitariana, molto però severa, non severa nel senso che erano tutte persone che avevano dei ruoli pubblici. Il padre in realtà era un piccolo industriale, ma il nonno era stato addirittura il fondatore di un'università nella città di St. Louis, che avrebbero voluto intitolare a lui, visto che era il fondatore, ma lui, non, essendo un uomo modesto, non volle questo onore, e per cui si chiama, e tutto resiste, George Washington University. E egli ha ereditato da questi genitori questo senso di un uomo che ha delle responsabilità pubbliche. Intorno al 28 lui si convertì, anche perché ormai era diventato cittadino britannico, si convertì alla Chiesa d'Inghilterra, che praticamente è come la Chiesa Cattolica, l'unica differenza è che la Chiesa di Inghilterra non riconosce il primato di Roma, ma c'ha il primato di Canterbury, ma per il resto le funzioni, tutto il resto sono praticamente la stessa cosa. Per cui è una religione in cui c'è, come nella religione cattolica, il senso del peccato, da cui solo un intervento, non, l'uomo stesso non può trovare una soluzione a questo peccato in cui vive, in cui nasce, se non attraverso l'incarnazione, il cristianesimo, insomma il Cristo. E questo è un momento di mutamento nella sua, se non altro, almeno, no, nella sua visione del mondo, e poi riscrive poi una poesia che si chiama Mercoledì delle Ceneri, che naturalmente è il mercoledì delle ceneri, il mercoledì della penitenza, che segna proprio il momento della sua conversione, in cui si parla della stanchezza, della stanchezza dell'uomo e del desiderio di una illuminazione che venga da un'altra dimensione, una dimensione spirituale, compresa anche una componente di mariolatria, cioè la presenza della Vergine, che invece nella Chiesa unitaria credo non sia particolarmente considerata. Ecco, per cui questo è un pochettino. E allora noi adesso leggeremo un'opera abbastanza complessa, per cui, che si chiama Gerontion, cioè il vecchio, e che è un soliloquio di un vecchio, scritto però nella fase precedente, cioè nel 1920. Per cui vediamo un uomo che non ha nessuna speranza, un vecchio impotente che soffre di questa sua debolezza, di questa sua totale incapacità e dell'assenza di una rivelazione. Si parla di Cristo in questa, no? In questa poesia, ma Cristo viene visto come una minaccia, come qualcosa che, insomma, però è già significativo che Gerontion, praticamente è un monologo teatrale, per cui anche qui è molto interessante il fatto che naturalmente ha a che fare con Shakespeare, cioè ha a che fare col teatro elisabettiano, e Eliot spesso usa anche delle frasi, delle immagini che in qualche modo, perché nella sua poesia ci sono spesso anche molte citazioni, anche se camuffate e così via, citazioni, però allora sentiamo un po' questa complessa poesia, se abbiamo un po' di pazienza, che si chiama appunto Il Vecchio, il vecchietto, anzi pare che Gerontion è una parola greca che vuol dire il vecchietto, il quale lamenta appunto, sta parlando dopo la guerra, però lui dice che non ha combattuto perché è un vecchio, perché vive in questa casa. È un personaggio che in qualche modo, secondo me, anticipa un po' i vecchi di Beckett. Proprio in questi giorni credo che a teatro ci sia finale di partita di Beckett, che presenta anche degli uomini così in una condizione disperata, no? Nella pattumiera, no? E qui siamo praticamente nella pattumiera.
Gerontion, non hai né gioventù né vecchiaia, ma come fosse un sonno postprandiale, sognando tutte e due.
Questa, scusate, è una citazione, è l'epigrafe, è una citazione, no, naturalmente dal teatro del Seicento. Non hai né gioventù né vecchiaia, ma come un sonno postprandiale, no? Un sonnellino, una siesta. Nulla, insomma, la nostra vita è un sonno insignificante, no?
Sono qui, un uomo vecchio in un mese arido, con un ragazzo che mi legge, aspettando la pioggia. Non sono stato alle porte infuocate, né ho combattuto nella calda pioggia, né immerso fino alle ginocchia nella palude salata, brandendo una sciabola, divorato dalle mosche, ho combattuto. La mia casa è una casa decaduta, e l'ebreo sta accosciato sul davanzale, il proprietario, figliato in qualche staminè di Anversa, butterato a Bruxelles, incerottato e scorticato a Londra. La capra tossisce di notte nel campo sopra, rocce, muschio, borraccina, ferro, merda. La donna tiene la cucina, fa il tè, starnutisce di sera, pungolando la gronda stizzosa. Io, un uomo vecchio, una testa spenta fra spazi ventosi. I segni sono presi per prodigi. Chiediamo un segno. Il verbo entro un verbo, incapace di pronunciare verbo, fasciato di oscurità. Nella giovinezza dell'anno venne Cristo la tigre, nel maggio depravato, sanguinello e castagno, albero di Giuda in fiore, per essere mangiato, per essere diviso, per essere bevuto fra sussurri. Da Mister Silvero, con mani carezzevoli, a Limoges, che passeggiò tutta la notte nella stanza accanto, da Akagawa, chino fra i Tiziano, da Madame de Tornquist, che nella stanza scura spostava le candele, Fräulein von Kulp, che si volse nella sala, la mano sulla porta. Spole vacue tessono il vento. Io non ho spettri. Un uomo vecchio in una casa di spifferi sotto un colle ventoso. Dopo tale conoscenza, quale perdono? Pensate dunque. La storia ha molti passaggi astuti, artefatti corridoi e uscite, inganna con ambizioni sussurranti, ci guida con le vanità. Pensate dunque. Essa dà quando la nostra attenzione è distratta. E ciò che dà, lo dà con confusioni così sottili che il dare affama il bisogno. Dà troppo tardi ciò in cui non si crede, o ancora si crede solo nella memoria, passione rimeditata. Dà troppo presto, a mani deboli, ciò che si ritiene inessenziale, finché il rifiuto propaga la paura. Pensate, né paura né coraggio ci salvano. Vizi innaturali sono generati dal nostro eroismo. Le virtù ci sono imposte dai nostri crimini impudenti. Queste lacrime sono scrollate dall'albero dell'ira. La tigre balza nel nuovo anno, noi divora. Pensate, infine. Non siamo giunti a una conclusione quando mi irrigidisco in una casa d'affitto. Pensate, infine. Non ho preparato questa scena senza motivo, ed essa non è dovuta a una qualche concitazione di diavoli attardati. Su questo vorrei incontrarvi francamente. Io, che ero prossimo al vostro cuore, ne sono stato rimosso per perdere la bellezza nel terrore, il terrore nell'inquisizione. Ho perso la mia passione. Perché dovrei conservarla se quel che si conserva deve essere adulterato? Ho perso la vista, l'odorato, l'udito, il gusto e il tatto. Come potrei usarli per un più prossimo contatto? Queste, con altre mille piccole deliberazioni, protraggono il profitto del loro delirio gelido, eccitano la membrana, quando il senso è torpido, con salse piccanti, e moltiplicano la varietà in un labirinto di specchi. Che farà il ragno? Sospenderà le sue operazioni. Il tonchio tarderà. De Bailache, Fresca, Mrs. Camel, scagliati oltre il circuito dell'orsa glaciale in atomi fratturati. Gabbiano contro il vento nel ventoso stretto di Belle Isle, o puntando verso Capo Horn, piume bianche nella neve, rapite nel gorgo. E un uomo vecchio sospinto dagli alisei in un angolo sonnolento. Inquilini della casa, pensieri di una testa arida in una stagione arida.
Ma non oso commentare, però ho apprezzato molto di ascoltare questa lettura, no? Naturalmente un po' da letterato ci vedo tutta questa rielaborazione del mondo, in fondo, dell'Amleto, del mondo shakespeariano, no? Questo anche Amleto dice, no? Che cosa meravigliosa che è l'uomo, il padrone dell'universo, eppure che miseria questa quintessenza di polvere, no? This quintessence of dust, dice, no? Per cui questo riflettere sulla sorte umana che poi Shakespeare prendeva da Montaigne, no? Cioè, ce l'aveva anche la testa, però lui leggeva Montaigne, che è stato tradotto in quel periodo, e che c'è tutto questo discorso moderno, no? Rinascimentale sull'uomo, le sue possibilità, e d'altra parte anche su tutta la sua vulnerabilità, la sua, no? E un po' mi pare che questi temi ritornano, certo, in una insalsa moderna, no? Per cui è anche questa è una cosa che è stata scritta nel 1919, dunque 99 anni fa, non è nemmeno ieri, no? 99 anni fa. E in fondo Eliot è ancora lo sentiamo come un poeta contemporaneo, no? Forse i poeti contemporanei hanno meno coraggio, non lo so, questo qui c'è una forza, no, visionaria di utilizzare tutti questi strumenti, di introdurre poi alla fine anche questi elementi cristiani, c'è l'ebreo, c'è Cristo, c'è la rivelazione, c'è la guerra, no? Ma c'è anche la scena un po' squallida, la vecchia che prepara il tè, e poi io l'ho tradotto, adesso vi rivelo che io sono il responsabile della traduzione, uno dei tanti traduttori, perché è stato almeno 3 o 4 volte tradotto questo poemetto, e ricordo con quanta fatica questa donna che fa qualcosa con la punzecchia, la gronda stizzosa, lì come fa, è molto difficile, no, tradurre. Poi cosa vuol dire punzecchiare la gronda stizzosa? Poking the peevish gutter, no, poi l'inglese poking the peevish vuol dire, sì, appunto, un po' stizzoso, ma stizzosa vuol dire probabilmente che questa gronda non passa l'acqua e lei deve darci dei colpi, credo, non lo so. Però è anche molto chiaro, no? Io un vecchio, una testa vuota fra spazi ventosi, no? E poi alla fine ci sono anche i nomi che lui cita, questi personaggi, no? Noi siamo delle persone con dei nomi, e questi nomi, ognuno di noi ha un gesto, la Hakagawa che sta fra i Tiziano, quella che sta in una stanza, no? E tutti vengono poi trascinati via nel gorgo. E per cui è una riflessione, no? È complessa, problematica, ma comunque il tono è di desolazione, essenzialmente di desolazione, ma anche di capacità di esprimere questo mondo, che poi naturalmente non è solo la crisi di Eliot, ma è la crisi dell'Europa in questo momento, nel 1919, siamo l'anno dopo. È bello che siamo proprio lì, no? Per cui anche noi stiamo ricordando, no, la fine della Prima Guerra Mondiale, no? E ciò che ha significato. C'è gente che polemizza, vedo in giro, perché, no? Perché ancora perfino sulla Prima Guerra Mondiale polemizzano ancora. Per cui questo è un pochettino il quadro. Ecco, poi Eliot, appunto, sì, a questo momento di conversione, come vi dicevo, il suo poema significativo che segna questo momento è Mercoledì delle Ceneri, che comincia parlando anche indirettamente della vecchiaia, e per noi italiani è particolarmente curioso, interessante, perché Eliot diceva che i grandi periodi della poesia europea erano 3: il periodo di Dante, praticamente, e il periodo dei metafisici inglesi, cioè Shakespeare e i suoi contemporanei, e il periodo dei francesi del secondo 800, cioè Baudelaire, Rimbaud, La Forgue. Ma questi erano i 3 grandi periodi della poesia europea a cui lui si rifà. come si rifà qui a Shakespeare, o anche insomma ai contemporanei di Shakespeare. E in questo Mercurio delle Ceneri lui si rifà a Guido Cavalcanti, perché il poemetto che potete tutti trovare, perché esiste naturalmente la traduzione delle poesie di Eliot, no, tradotte da Roberto Sanesi, no? Comincia "Because I do not hope to turn again, because I do not hope, because I do not hope to turn", che tradotto in italiano vuol dire "perché non spero di volgermi ancora, perché non spero di rivolgermi, desiderando il dono di un uomo e l'ambizione o l'ampiezza di un altro". Non stentiamo a riconoscere una citazione da Guido Cavalcanti, no? La famosa ballata dell'esilio, "poiché io non spero", che le nostre sanno sicuramente recitarci a memoria, "perché io non spero di tornare giammai, ballatetta in Toscana", no? E lui dice, però lui, Eliot qui fa proprio un gioco, perché dice "because I do not hope to turn", e Cavalcanti dice "tornare", e lui fa addirittura un calco, "tornare, turn", ma naturalmente "to turn" in inglese non vuol dire proprio tornare, ma vuol dire rivolgermi, no? Per cui, e poi lo ripete, "because I do not hope", tutta questa stanchezza, no? E che lui non vuole, lui appunto, la poesia comincia confessando la sua stanchezza, la sua incapacità e così via, e poi andando avanti ci sarà no, il rivolgimento, per cui invece alla fine lui dice proprio il contrario, "although I do not hope to turn again", cioè "per quanto io non speri di tornare, per quanto", no? Per cui quello che era, no, la ragione della sua disperazione, adesso invece è superata, "per quanto io non speri di tornare, perciò io gioisco", no? E così via. E in questo inizio c'è anche un riferimento alla vecchiaia, perché dice "why should the aged eagle stretch its wings?", perché dovrebbe la vecchia aquila aprire le ali. Per cui lui, qualche critico ha fatto delle ironie, dice "come fa quest'uomo che ha meno di 40 anni, lui è del 20, questo è del 28, per cui è 28 più 12, 40, da 40 anni, come fa quest'uomo di 40 anni a dire", che è molto ingenuo, perché naturalmente quando uno scrive una poesia non è che parli necessariamente in prima persona, sta inventando un personaggio, no? Ecco, questo è appunto il momento di conversiglio in Elio, viene segnata da questa poesia, no? E poi lui appunto in quel periodo aveva la moglie, si era lasciato con la moglie, e per cui faceva una vita solitaria e frequentava abitualmente questa chiesa anglicana, dove lui aveva anche un ruolo di presbitero, non lo so, cioè andava a dire tutte le mattine molto presto in questa chiesa per aiutare i sacerdoti, no, nell'organizzazione, eccetera. E poi, per cui questo è questo periodo, insomma, in cui lui comunque è molto attivo, no? E quando negli anni 30 poi compone quella che è una delle sue opere più importanti, cioè i quattro quartetti, che sono un poema diviso in quattro parti, ognuna delle quali porta il nome di un luogo, in Inghilterra o in America, che ha un significato simbolico, no? Il primo si chiama Burnt Norton, che è il nome di una villa in Inghilterra, dove lui andò una volta, pare in compagnia di un suo amore giovanile, ed ebbe come una specie di, no, rivelazione in questo giardino, e allora racconta, prende spunto da questo momento di visita di questa vecchia villa nella campagna inglese, la visione di un po' quasi di fantasmi, di spiriti che lo accolgono, no? Il secondo si chiama East Coker, che è, East Coker è un'altra cittadina nella campagna inglese, dove veniva proprio la famiglia di Eliot, per cui quando loro erano emigrati in Inghilterra nel 600, no, molto molto tempo fa, erano partiti appunto da East Coker. e per cui è un po' una poesia, questi quattro quartetti hanno i quattro elementi, il fuoco, l'aria, l'acqua, no? E così via, e, per cui qui è la terra, perché è la terra, la campagna, e oggi, le ceneri di Eliot, comunque c'è una piccola targa lì a East Coke che ricorda, la, ricorda appunto Eliot. E il terzo si chiama The Dry Salvages, che sono degli scogli nella, negli Stati Uniti, nel Massachusetts, altra la regione sul, sulla costa dell'Atlantico, dove gli Eliot sbarcarono quando arrivarono in America, no? Dove i suoi bisnonni, insomma, i suoi avi avevano, erano stati anche dei religiosi, e poi da lì il padre e anche il nonno era emigrato a, a ovest, come, no, come vi dicevo prima, per cui questa, e qui abbiamo a che fare col mare, no, con l'acqua. E poi finalmente l'ultimo quartetto si chiama Little Gideon, e Little Gideon è il nome di una, un luogo sempre nell'Inghilterra meridionale dove c'era una comunità anglicana, dunque una comunità spirituale retta da un arcivescovo, da un vescovo, sì, da un vescovo, che l'arcivescovo è quello di Canterbury, la quale fu perseguitata all'epoca di Cromwell, perché sapete, durante le guerre civili inglesi il governo inglese andò nelle mani dei roundheads, cioè dei puritani, i quali erano dei protestanti radicali e dunque erano non solo in polemica, ma erano intolleranti nei confronti della Chiesa d'Inghilterra, che ritenevano in realtà praticamente una figlia di Roma, per cui una troppo vicina, no, alle forme esteriori del cristianesimo, contro le quali naturalmente tutto il protestantesimo si reagiva, no? Per cui la comunità di questo vescovo Andrews, che si trovava a Little Gideon, c'è una bellissima cappella, poi davanti c'è la tomba del Bishop Andrews, e dovette vivere in questo periodo in cui furono distrutte anche molte chiese, no? Molte le vetrate delle chiese, perché i puritani non ammettevano naturalmente no? Le rappresentazioni figurative e così via, che invece la Chiesa d'Inghilterra accettava. E allora questa comunità è un esempio, e pare che anche il re Carlo I, che veniva appunto, che poi decapitato, no? Però lui fuggendo si fermò trovò ospitalità presso questa comunità. Allora, all'interno di questo poemetto, dunque un poemetto molto importante, che è un po' la conclusione, il coronamento dell'opera di Eliot, e che parte appunto dall'idea di questa comunità spirituale, no? di una comunità monastica, no? Una comunità monastica, ecco. E, una delle sezioni è una sorta di imitazione di Dante, che era per Eliot naturalmente il poeta sommo. E che cosa di Dante? Un episodio dell'inferno, l'incontro di Dante con Brunetto Latini. Brunetto Latini, come molti di voi sicuramente sanno, è stato maestro di Dante, e Dante lo incontra, mi pare, nel girone dei lussuriosi. O forse addirittura degli omosessuali, dei sodomiti. E allora Dante rimane naturalmente turbato, perché il suo maestro, che lui tanto ammira, lo trova punito, no? All'inferno, per cui c'è quella cosa che c'è spesso nella Divina Commedia, cioè il contrasto fra l'affetto, la stima della persona e il destino nell'aldilà, no? Dello stesso. E allora c'è questo dialogo fra di loro, dove insomma Dante riafferma il suo affetto e la sua riconoscenza nei confronti del suo vecchio maestro, no? Il quale poi alla fine no? Corre via, no? E Dante dice, c'è quella bellissima immagine, e parve di coloro che corrono il drappo verde, no? Mi pare a Verona, che a Verona corrono il drappo verde, e fra costoro parve non colui che vince, non colui che perde, cioè che per quando all'inferno, tutti voi sapete, siete emozionati da questa citazione dantesca, sono sicuro, spero almeno, e anche lui in fondo in qualche modo, Brunetto Latini vince nonostante tutto, nonostante i suoi peccati, le sue punizioni, però Dante lo vede che corre via, e non come uno che perde, ma uno che dopo tutto vince, no? Allora, Eliot imita questo, e forse non abbiamo più tanto tempo, ma cosa fa? Lui durante la seconda guerra mondiale, Eliot, come tanti inglesi, lui non era nell'esercito, però svolgeva a Londra una funzione di ispezione, di guardia notturna, cioè si era iscritto per un volontariato, lui girava di notte per segnalare incendi o forse no, ruberie, non lo so, no? E allora lui ricorda questi momenti in cui lui in questa Londra bombardata dal blitz nazista si aggira per questa città distrutta, una bellissima immagine, un po' come un inferno, e immagina che mentre lui sta compiendo questa perlustrazione notturna incontra un fantasma di un maestro che lui non sa chi sia, che però gli pare un po' familiare ma anche non riconoscibile, per cui poi si è molto scritto su a chi lui pensasse, perché lui non dice, naturalmente di nuovo un po' l'immagine di Amleto che incontra il padre, no? Oppure l'immagine di Dante che incontra Brunetto Latini. E il maestro, e qui arriviamo finalmente alla vecchiaia, poi se volete fare qualche domanda, ma il maestro gli parla stranamente proprio di quello. Eliot oramai lui scrive questo nel 42, appunto non ha ancora 60 anni quando lo scrive, 42-43, però questo maestro gli parla di ciò che lo attende ed che non c'è da fare affidamento su il successo che lui pensa di poter, no? Lui in fondo è un uomo, Eliot è un uomo che ha avuto, anche se non faceva una granché di vita, perché era separato dalla moglie, viveva così da solo, in realtà divideva la casa con un amico invalido, aiutandolo, no? Perché era uno che era in carrozzella, che era anche un critico, un scrittore critico letterario. E poi andava tutti i giorni in ufficio perché nella vita Eliot faceva l'editore, per cui andava tutti i giorni in ufficio a decidere cosa stampare, cosa non stampare, poi dirigeva una rivista molto importante, cioè, però non era una vita particolarmente, no? Però comunque era un uomo che aveva sicuramente ottenuto onori, ancora non era arrivato il Nobel, ma per poco sarebbe anche arrivato quello. Ed ecco che il maestro, questo fantasma che lui incontra di notte, gli dice, guarda, insomma, no, quello che ti attende è la vecchiaia, e la vecchiaia viene di nuovo descritta come sentiremo.
Da Little Gidding. Nell'ora incerta, prima del mattino, verso il termine della notte interminabile, alla fine ricorrente di quanto non ha fine, dopo che la oscura colomba dalla lingua dardeggiante era scesa sotto l'orizzonte del suo ritorno, mentre le foglie morte risuonavano come latta sopra l'asfalto dove non c'era altro suono, fra tre quartieri donde s'alzava il fumo, incontrai uno che andava, lento eppure impaziente, quasi soffiato verso di me come le foglie metalliche, senza resistere al vento dell'alba urbana. E mentre fissavo sulla faccia china lo scrutinio intento con cui sfidiamo il primo sconosciuto incontrato all'imbrunire, colsi l'aspetto improvviso di un maestro morto che avevo conosciuto, dimenticato e in parte ricordato, insieme uno solo e molti, nelle fattezze brune e cotte, gli occhi di familiare spirito composito, insieme intimo e non identificabile. Pertanto assunsi un gioco duplice ed esclamai, e udii un'altra voce esclamare, «Come? Tu qui? Per quanto non lo fossimo, io ero lo stesso, riconoscendomi come me, ma anche un altro, lui». Una faccia che ancora prendeva forma, ma le parole bastarono a suscitare l'agnizione che precedevano. Sicché, cedendo al vento che spingeva entrambi, troppo strani l'uno all'altro per fraintenderci, concordi in questo tempo di intersezione, di incontro in nessun luogo, senza prima né dopo, proseguimmo insieme in una pattuglia morta. Dissi, Lo stupore che provo è tranquillo, ma la tranquillità provoca stupore. Pertanto parla, forse non capisco, non ricordo. E lui? Non ho desiderio di ripercorrere le mie riflessioni e teorie che hai dimenticato. Sono servite al loro scopo, lasciale stare. Idem per le tue, come prego te di perdonare il male e il bene. I frutti dell'anno scorso sono esauriti e la bestia sazia tira un calcio al secchio vuoto. Poiché le parole dell'anno scorso appartengono alla lingua dello scorso anno e le parole dell'anno prossimo aspettano una nuova voce. Ma ora che il passaggio non offre ostacolo allo spirito inappagato e peregrino fra due mondi che sono divenuti simili l'uno all'altro, trovo parole che non avrei mai pensato di dire, in strade che non avrei pensato mai di rivisitare quando lasciai il corpo su una spiaggia distante. Poiché nostra occupazione fu la parola, e la parola ci mosse a purificare la lingua e invitare la mente alla revisione e previsione, ti rivelerò i doni riservati alla vecchiaia per incoronare le fatiche di una vita. Primo, la fredda irritazione del senso che si spegne senza incanto, senza offrire promesse, bensì l'amaro insipido di frutti d'ombra mentre corpo e mente cominciano a disgiungersi. Secondo, l'impotenza conscia della rabbia per l'umana follia e la lacerazione di ridere di quanto ha smesso di divertire. Infine, lo strazio doloroso di rivivere tutto ciò che facesti e fosti e la vergogna di motivi rivelati tardi e la consapevolezza di cose mal fatte e fatte a danni d'altri che una volta ti parvero esercizi di virtù. Allora il plauso degli sciocchi punge e l'onore macchia. Di torto in torto lo spirito esasperato procede, se non ristorato dal fuoco che l'affina, in cui devi muoverti con misura, come un danzatore. Spuntava il giorno. Nella strada sfigurata mi lasciò con una sorta di saluto e svanì col fischio della sirena.
Beh, insomma, c'è la meditazione sull'arte, perché lui è uno scrittore, questo fantasma, no? Dice: noi abbiamo cercato di rinnovare la lingua, di rinnovare, no? E poi c'è invece questo, no? Questa visione, no? Negativa, no? Ma anche realistica, no? Di cosa un uomo che ha ottenuto anche tante cose dalla vita e così via si può attendere da ciò che verrà, no? E, ecco, però poi alla fine c'è sempre questo momento che lui dice: tuttavia, no, se ci sarà questo, si può uscire da questa ruota, la ruota dell'inevitabile, questa ruota inesorabile, no, accettando, non so, questa vita come danza, no? Cioè, quest'ultima immagine della danza, come un danzatore. E, infatti molti dicono che questo maestro morto su una spiaggia lontana è soprattutto basato su un ricordo del poeta irlandese William Butler Yeats, altro premio Nobel, altro poeta grandissimo del Novecento, il quale appunto era morto in Francia nel 1940, dunque 3 o 4 anni prima, e che in una delle sue poesie più celebri parla proprio della danza. No? Fra l'altro un'altra cosa interessante di Yeats, su cui si potrebbe tornare, è che è un poeta in cui il tema della vecchiaia è molto, perché lui ha scritto alcune delle sue cose più importanti dai 60, quasi dai intorno ai 70, diciamo, per cui lui insiste molto sulla vecchiaia, una delle sue poesie più famose, veleggiando verso Byzantium, inizia con un verso che ormai tutti conoscono, ma che nessuno sa che viene da quella poesia, cioè: "This is no country for old men", questo non è un paese per vecchi. Questa frase è diventata famosa, si legge sempre sui giornali, ma perché l'hanno letta, vista in un film, in un romanzo anche di Cormac McCarthy, nessuno di solito si ricorda che loro l'hanno naturalmente rubata da Yeats. Questo non è un paese per vecchi, e poi lui continua, i giovani l'uno nelle braccia dell'altro, gli uccelli negli alberi, tutto proclama la vita, no? Che, no? E tutti sono presi nella sensualità della vita, dimenticano i grandi monumenti dell'intelligenza, dell'arte, e per questo io lascio questo mondo che non è un mondo per vecchi e vado a Bisanzio, che è il mondo ideale dell'arte, della stupore, no? È una poesia meravigliosa. C'è una nuova edizione recente pubblicata da Marsiglio che si chiama proprio Bisanzio o Verso Bisanzio, che vi consiglio di leggere. Ecco, questo è appunto, vi ho appena detto, volevo però forse prima magari un'ultima cosa, o voi adesso volete intervenire, perché c'è ancora invece un breve brano di Eliot su un altro, di un altro quartetto, credo che sia East Coca, no? Sì. East Coca, che dove parla appunto del è East Coca? C'è scritto? Ah, vediamo cosa dice Vacigalupo su questi versi, magari legge anche la spiegazione prima, no? No, leggiamo cosa c'è la spiegazione. Allora, a proposito del brano che abbiamo sentito, tanto così, c'è la perdita dei sensi, la delusione nei confronti della società, l'esame di coscienza tutt'altro che confortante. Conoscere la propria impotenza e debolezza è quanto di meglio si possa fare, e seguire una via di purgazione. Eliot amava molto l'incontro nel purgatorio di Dante col trovatore Arnaut Daniel, che poi s'ascose nel fuoco che li affina. Verso citato in italiano, in conclusione La terra desolata, e così via. L'ultimo verso allude al fantasma del padre di Amleto, no? Quando dice svanì e così via, no? Mi lasciò con una sorta di saluto e svanì col fischio della sirena, perché il fantasma del padre di Amleto svanisce dal canto del gallo, come ricordate quelli che loro stanno preparando l'Amleto che vedremo a febbraio, no? A febbraio al Teatro Duse. Per cui una visione più positiva della vecchiaia era offerta da Eliot nella conclusione di East Coke, che come vi dicevo è proprio quello, il nome del posto da cui veniva la sua famiglia, no? In Inghilterra, e dove appunto da questa visione che adesso sentiremo. Old men should be explorers, cioè i vecchi dovrebbero essere degli esploratori.
I vecchi dovrebbero essere esploratori, qui e ora. Dovremmo essere immobili e in movimento verso un'altra intensità, per una unione ulteriore, una più profonda comunione attraverso il freddo buio e la desolazione vuota, il grido dell'onda, il grido del vento, le vaste acque, della procellaria e del delfino. Nella mia fine è il mio inizio.
Nella mia fine è il mio inizio, è proprio quello che sta scritto su questa piccola lapide per Eliot, no? Che poi pare fosse il motto di Maria Stuarda.
Oh, grazie. Sono sicuramente state fatte alcune descrizioni a tinte un po' fosche della vecchiaia. Quello che in qualche modo mi colpisce è che forse il modo di invecchiare che abbiamo qui in Italia è un po' diverso dal modo di invecchiare di alcuni paesi del nord Europa. È un aspetto direi positivo per noi. Quello che mi ha colpito è un senso di solitudine, cioè l'uomo solo di fronte a problemi e a situazioni che diventano molto più grandi di lui. C'è una definizione in geriatria di fragilità che si adatta esattamente a questa immagine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che una persona è fragile quando non riesce a superare gli ostacoli che l'ambiente esterno o interno gli pongono, ostacoli di vario tipo, fisico, sociale, psicologico. E questa definizione è simile a quella di salute, che è esattamente il contrario, cioè è la resistenza che la persona ha nel vincere tutti questi ostacoli. Certamente con l'invecchiamento diventa sempre più difficile superare da soli questi ostacoli, per cui quando non si riesce più a superare definitivamente questi ostacoli, si muore, è il momento in cui non ce la facciamo più. E di fronte a questo, una delle dimensioni che si vanno a indagare e che correlano in maniera importante con la fragilità e il sentirsi soli. Una delle domande tipiche dei questionari che vogliono indagare il rischio di essere fragili è proprio questa, di sentirsi solo, che non vuol dire vivere da soli, vuol dire sentire, perché molte persone vivono da sole, ma non tutte si sentono sole, anzi. Vi porto un'esperienza recente che abbiamo fatto in un progetto europeo che per l'Italia si svolgeva in Liguria, in Valtrebbia, in Alta Valtrebbia, dove penso chi conosce l'ambiente sa benissimo che è un territorio molto vasto ma con pochissima gente che abita in casolari isolati, dove la percentuale di persone che dichiaravano di sentirsi sole era dell'11%. Quindi l'89% delle persone persone anziane che vivono in Valtrebbia non dicono di sentirsi soli. Probabilmente se l'avessimo fatta in un'area urbana dove viviamo gomito a gomito con le altre persone, il problema della solitudine sarebbe molto più alto. E perché i vecchi dovrebbero essere esploratori? Dovrebbero essere esploratori proprio per combattere il degradarsi. Esplorare vuol dire anche, e qui ritorna l'immagine della danza, vuol dire avere contatti con le altre persone, col mondo esterno. Noi viviamo in una comunità. Cosa vuol dire? Viviamo insieme, in mezzo alle altre persone, in forte connessione. L'Italia, abbiamo visto, è un paese con un tasso di invecchiamento elevato, purtroppo non siamo ai primi posti per il tasso di invecchiamento attivo, cioè del benessere. Però sono quattro i parametri che la Comunità Europea utilizza per stilare questa graduatoria, in cui noi dal primo posto come numero e percentuale di anziani andiamo al 14°, che sono la capacità lavorativa degli anziani, la vita sociale, la possibilità di invecchiamento attivo è un'altra che in questo momento non mi ricordo, perché essendo anziana comincio ad avere dei deficit cognitivi. Noi siamo in tutte queste quattro parametri, in tre di questi parametri siamo molto in fondo alla graduatoria. C'è un solo parametro in cui siamo secondi in Europa, che è la vita sociale, e secondo me questo è un aspetto molto importante che può essere uno dei segreti per questo benedetto paese, nonostante tutto, ha un invecchiamento che sfida tutte le altre nazioni, magari che noi consideriamo molto più evolute e molto più benestanti, molto più benestanti di voi. I vecchi dovrebbero essere esploratori, perché la curiosità verso quello che ci circonda ci fa continuare a vivere, probabilmente anche oltre la nostra esistenza terrena. Io fra le varie attività che faccio porto in giro in Italia una uno spettacolo su Fabrizio De André, non è uno spettacolo di canzoni, è uno spettacolo dove si parla del pensiero intervallato a canzoni di Fabrizio De André, che abbiamo intitolato, prendendolo da una sua canzone, Ero più curioso di voi, che ci è sembrata una delle caratteristiche di quest'uomo di Genova, proprio la curiosità che lo animava. E quindi anche l'augurio è quello di essere curiosi verso il mondo esterno, verso gli altri soprattutto.
No, bene, mi pare che se ci sono delle domande forse saremo felici di rispondere. Vi segnalo che queste citazioni di Eliot le abbiamo prese da un articolo che ho scritto un paio d'anni fa per questa rivista La Società degli Individui, che è una rivista di sociologia, che mi chiedi se vogliamo fare un numero proprio sulla vecchiaia, e abbiamo diversi interventi, ne volevamo uno e loro mi hanno detto... Non mi ricordo che poeta volevano che scrivessi, di quale poeta, ma io ho detto, ma veramente la cosa più adatta forse è Eliot. Poi però ci ho messo insieme anche due altri poeti, però essenzialmente, e fra l'altro vi dico gli altri autori, perché questo è il numero 59 del 2017, c'è un articolo di Silvia Vegetti Finzi, Le donne non invecchiano mai. Poi c'è Fausto Pagnotta sulla dignità della vecchiaia, attualità di una prospettiva ciceroniana, Simona Bertolini, De cura senectutis, un caso emblematico per l'etica medica, sarebbe interessante parlarne, e poi appunto l'articolo mio, Eliot, Frost, Stevens, prospettive poetiche americane sulla vecchiaia. Per cui la rivista si chiama La Società degli Individui, penso che la nostra università ce l'abbia, per cui potete anche trovarlo. Ma se qualcuno di voi vuole una copia del mio articolo, che si chiama appunto Eliot Frost Stevens, Prospettive poetiche sulla vecchiaia, basta che me lo chiediate, io ho il PDF, mi fa piacere mandarlo, mi fa piacere che lo leggiate, che sono questi articoli, diciamo, scientifici. Ecco, e poi può essere. Ecco, poi mi veniva anche in mente quello che diceva l'amico di questa solitudine dell'urbanità, che io ho avuto l'impressione spesso in Inghilterra, andando nelle chiese per vedere la piccola comunità di queste chiese. Ho molto avuto l'impressione che la funzione che molte di queste chiese, in queste grandi a Londra, svolgono, è proprio una funzione di coesione sociale, perché poi c'è la funzione, però poi c'è anche qualche altra attività, c'è un momento in cui si sta insieme, si prende insieme il loro tè, no? Il famoso tè inglese. E questo è un pochettino, è un po', vedo anche qui in fondo una comunità un po' di questo tipo, però mi pare che sono queste delle iniziative che rispondono a questa necessità, e mi pare sia appunto è una cosa che mi ha colpito, no? Appunto il rapporto, anche se poi naturalmente saremo un discorso sull'anglicanesimo eccetera eccetera, però le chiese svolgono questa funzione di coagulo sociale, queste persone sole vengono, possono incontrare altri, possono, poi magari la cosa, cioè, tutto succede, tutto non succede, però è certamente un elemento che entra nel discorso dello sviluppo della nostra società, con le sue parti anche negative. C'era una domanda?
Sì, sì, no, poi passiamo la parola. Volevo prima di tutto ringraziarvi perché è stato estremamente stimolante. Volevo farvi notare due cose che mi sono venute in mente ascoltando anche quelle giovani fanciulle che sono ottime attrici e di cui vi voglio dare il nome perché bisogna che le conosciate, poi dovete andare a sentire, a vedere per Amleto. Allora, una si chiama Elena Lanzi. E l'altra Lisa Lendaro, credo che veramente meritano l'applauso perché sono state molto brave. Sono testi tutt'altro che facili da leggere, l'hanno letti veramente molto bene. Hanno un'ottima maestra che è Anna Laura Messeri, una istituzione gloriosa del teatro oramai nazionale di Genova. No, volevo farvi notare due piccole cose. Eliot è nato nel 1888. Nel 1888 è nato Camillo Sbarbaro, lo stesso anno. Eliot.
Eliot.
Eliot. Gli altri, i professori che mi correggono, ecco, poi davanti a tutti mi fa fare
scusa.
Ma, resisto, no? Ma lo sai che scherzo, no? Allora, Eliot, allora, Eliot in effetti è appunto nato nello stesso anno di Sbarbaro e nella, nel tema principale, uno dei temi principali appunto di questo poeta straordinario, grandissimo, eccetera, eccetera, è lo straniamento nella città, l'essere solo, la possibilità, impossibilità di comunicare, eccetera. Bene, devo dire che Sbarbaro in qualche modo lo ha preceduto, scusate questa, questa vanagloria locale, ma io per Sbarbaro ho una venerazione. E nel 1914 uscì Pianissimo, dove lo stesso tema di impossibilità di comunicare col mondo, con la città, con le persone, si evince tranquillamente. E un'altra cosa ancora che mi sembra importante, quando il professor Palumeri ha fatto un'osservazione che io trovo intelligentissima, nel senso che riporta una cosa molto intelligente, che bisogna assolutamente sottolineare, cioè quando nell'Alta Valtrebbia appunto le persone che vivono evidentemente con più fatica di quello che possiamo vivere noi, io conosco benissimo quelle zone, questi piccoli casolari, questa fatica di dover andare a raccogliere le cose, magari anche avere ancora il gusto di coltivare la propria terra, magari anche poco, anche a livello di hobby, dà questa sensazione di non essere solo. Allora, a me è venuto in mente, e vi prego, come il professor Bacigalupo ha due o tre volte chiesto a voi di leggere certi autori, vi dico, prendete Caproni, leggetelo, L'ultimo della moglie. È un personaggio che vive solo, non solo quello, ce ne sono tante altre poesie, ma questo qui mi è venuto in mente perché effettivamente è il tipico esemplare di personaggio anziano, contadino, con poche cose, ma che nel suo ambiente sta bene. Poi ci sono altri, quando per esempio nella poesia in cui Caproni parla della, del fatto che è vicino alla stufa, al caldo, mentre fuori c'è il gelo, e dice ma noi stiamo bene qui, non c'è niente di meglio, eccetera. Ma quest'ultimo della moglie rappresenta veramente la autocompiutezza della figura che trova in se stesso e nella natura la giustificazione del vivere, cosa che invece purtroppo molti di noi, io francamente ringrazio il cielo, sono ancora molto curioso, mi potrei definire esploratore di terre sconosciute, ma in effetti credo che sia questo veramente, questa incapacità di avere questa voglia di essere con gli altri, di vivere, di curiosare, di leggere, eccetera, eccetera, che manca nelle grandi città. Nei paesi magari vedi un fiore che cresce, l'animale, eccetera, dà un senso come o senti la gallina che ti fa l'uovo, voglio dire, le cose più banali, eccetera, ma sono quelle cose che ti fanno sentire ancora vivo, o vedere crescere anche magari in Buccin, come che diciamo là. Grazie, scusate.
Ecco, quello che sto per dire non è particolarmente né profondo né altro, però significativo. Mi sono trovata più di una volta sia negli Stati Uniti che in Inghilterra dei funerali. Ebbene, dopo il funerale, le persone che pure sono toccate dal dolore, quindi non sono indifferenti, non sono fredde, si riuniscono. Si riuniscono e parlano, ricordano, e non con... Si sente? No, non so.
Sì.
Ah sì, e mangiano. Esattamente. C'è sempre un lunch, un pranzo. Beh, è un modo di condividere e con la forza del ricordo, anche con la nostalgia, ma in qualche modo incamminati sempre verso il futuro. E questo devo dire, l'ho visto anche a Genova nel Tempio Laico. Le persone parlano della persona che è morta, ne ricordano, anche delle cose, degli come dire, avvenimenti divertenti, ridono anche, e questo riso non ha nulla né di sacrante né di differente. Ecco, volevo dire questo, mentre noi, non so se è una convenzionalità, e spesso ho visto atteggiamenti che poi cambiano immediatamente dopo che si è usciti dalla situazione della parola, come se fosse organizzato e si dovesse in qualche modo teatralmente rappresentare, così diciamo sul palcoscenico della morte, la morte. Grazie.
Altri?
Intanto grazie perché veramente ci avete della vostra, ecco, veramente,
Grazie alle ragazze perché ci danno veramente, loro ci danno proprio una verve, ci danno ci danno proprio una, io dico, ci fanno una flebo, va bene. Io volevo dire, siccome è stato usato il termine la fragilità, ecco, io alla mia età sento veramente questa fragilità, questa condizione. Io che sono, cioè la ragazza era una ragazza molto coraggiosa, non mi spaventava niente, non è che non ho paura, però devo fare i conti con questa condizione che mi è ancora nuova, nonostante abbia, io ho 72 anni, quindi cioè un po' di fragilità, ecco, però questa cosa qui, cioè ci dobbiamo preoccupare, lo chiedo a lei, cioè come dobbiamo, Paolo ti allarghi le mani, ma io questa fragilità, mi sento fragile, la uso spesso questa parola, non dico sono sola, sono qui, dico sono più fragile, quando non riesco a affrontare un ostacolo dico sono più fragile.
Lei ha dato la... Ecco. La definizione di fragilità, appunto. È importante intervenire prima che la situazione si rompa. Io faccio, quando ho gli studenti, gli parlo della fragilità, poi gli faccio vedere due bicchieri di cristallo che sono fragili. Gliene faccio vedere uno intero nella diapositiva e un altro già rotto in mille pezzi. Allora chiedo a loro, qual è dei due quello fragile? Quello fragile è quello intero, perché quello intero, su quello intero ancora si può intervenire affinché non si rompa con delle precauzioni. Quello che è già rotto non ritorna più, anche se ci metti le colle così, ma non ritorna più come quello che era in te, come prima. E quindi è importante intervenire prima che ci rompiamo. E quindi quali sono, molto rapidamente, quindi con qualche carenza, le regole? Le regole sono relativamente poche. Sono una promozione dell'attività fisica, e riparliamo anche qui della danza, perché è un tipo di attività fisica come altri che richiede la presenza di almeno due persone. E cosa vuol dire? Vuol dire che l'attività fisica, se fatta in gruppo, ha un effetto sinergico, ovvero sia un effetto superiore a quello dell'attività fisica. Ci sono poi problemi legati all'alimentazione che possono o peggiorare, fare procedere molto velocemente la fragilità o arrestarla, e sono legati a alcune abitudini di vita, per esempio il fatto che molte persone con l'andare del tempo perdono anche la volontà o la creatività e cominciano a mangiare in maniera monotona e soprattutto introducono una quantità di proteine inadeguata. E allora questo sicuramente peggiora, perché influenza negativamente l'apparato muscolare e quindi poi ci si muove di meno, eccetera, eccetera. In assoluto oggi la scienza è concorde nel dire che la dieta, l'approccio dietetico migliore per la prevenzione dell'invecchiamento, accelerato, e quindi della fragilità, è la cosiddetta dieta mediterranea, ovvero sia una dieta che è nata qui su questo mare in cui la Liguria appunto vive, che è una dieta in cui si dà la prevalenza agli ortaggi, alla frutta in primo luogo, ai cereali soprattutto integrali, quindi anche la pasta e il pane preferibilmente integrale, dove c'è un prodotto utilissimo per arrestare e rallentare i processi di invecchiamento, che è l'olio extravergine di oliva, e dove progressivamente poi gli altri alimenti sono meno frequenti. La dieta mediterranea ha questo vantaggio, cioè ha tutti gli alimenti, compresa la carne, però in misura ridotta, mentre diciamo è una piramide che parte dalla carne poca e poi man mano si passa alle carni bianche, ai derivati del latte e così via, al pesce e infine agli ortaggi. Quindi diciamo che la Liguria per certi versi è avvantaggiata se si segue questo tipo di dieta. C'è poi quello che si fa qui, ovvero sia quello che viene chiamato attività cognitiva, stimolazione cognitiva, ci sono anche qui in Liguria corsi di allenamento della memoria, perché questo qui fa sicuramente molto bene al nostro cervello, e accoppiare l'attività motoria alla stimolazione cognitiva si hanno dei vantaggi veramente notevoli.
Grazie. Questo vuol dire che non bisogna rincoglionire davanti alla televisione.
È vero.
Ma è meglio leggere un libro, magari un giallo. Diceva il parroco di Davagna ai suoi parrocchiani: leggete anche libri pornografici, ma leggete. Io sono stato parroco per 18 anni in un paesino dell'entroterra, e quindi confermo le due prospettive di Eliot della solitudine intesa come la intende lui, e anche quello che diceva il medico. 25 abitanti d'inverno, 350 d'estate. D'inverno si arrivava a 150, comprese le galline, i conigli e i gatti. Uno dei momenti più importanti era quando moriva qualcuno, perché tutto il paese, venivano anche da fuori, andavano in casa, no? E si assisteva a delle scene straordinarie, no? Che si cominciava con punzione, con dolore, con presenza, poi si offriva un bicchiere di vino, poi arrivava il secondo bicchiere di vino, poi il terzo bicchiere di vino, alla mattina si rideva e si ha la salute del morto, che voi non avete l'idea, no. Non proprio ubriache, ma molto brilli, allegri. L'altro elemento era proprio la chiesa, dove la chiesa, io ero fisso con una serie di attività, e i locali diventavano il punto di riferimento. Con 25 abitanti d'inverno c'erano 37 cause in tribunale per questione di mezzo metro, perché sono tipiche delle campagne, la Giuseppina che viene da Traso lo sa, no? Che è così, sì, viene da Traso. Lei viene da Pente, ma pensa un po'.
Da Propate.
Valtrebbia. E quindi il punto di riferimento era questo. Per esempio non scava mai a carte. E ho notato questo, che non c'erano le carte, però non si giocava mai a carte, perché si facevano delle altre cose che potevano essere, per esempio, come se c'era una che stava facendo una coperta, per esempio, se erano donne, la facevano insieme, se si sgranocchiavano le si facevano insieme, e poi da lì nascevano delle attività che tenevano in vita le persone. Una delle caratteristiche, me l'ha fatta venire in mente il professor Bacicalupo, è che spesso i vecchi, che sono carognosi, peggio dei bambini, perché i vecchi bisogna ammazzarli da piccoli, perché sanno essere odiosi e odiabili, e ha ragione Eliot, no? A descriverli in certo modo. Avevano spesso il richiamo di maestri, di antenati che avevano lasciato nella loro vita il segno, e si ricordavano di quella persona che ha anche incontrata una sola volta, ma che ha insegnato una cosa. E questo vuol dire veramente tanto, perché significa che nessuno di noi nasce come un fungo o è isolato, perché c'è una differenza tra solitudine, che è la capacità di stare con se stessi, e i vecchi questa ce l'hanno, ma c'è anche la solitarietà, che puoi stare nella massa ma essere isolato completamente e non avere nessun tipo di relazione. Se riusciamo a cogliere questo, forse questi due aspetti, la bruttezza da una parte, perché si diventa brutti, anche odiosi, però se si recupera da un punto di vista intellettuale e da un punto di vista sociale, questa bruttezza si trasforma, cioè non si permette alla bruttezza di prendere il sopravvento sulla bellezza. Altre domande?
Allora, volevo ringraziare moltissimo di tutto quello che ho sentito. Io sono uno che ha sempre detto che l'età anagrafica a me non mi interessa proprio per niente. Quello che conta è il livello di curiosità. E la dimostrazione va avuta nella nostra chiesa, dove una persona, non farà mai nomi, ma è diventata 99 anni e era di un sveglio incredibile, e un'altra è morta che era 96, anche lei andava ancora con i mezzi pubblici dalla Riviera a Genova e faceva tutto, e questo fare tutto è una cosa molto molto importante. Seconda cosa che vi volevo dire, io ho sostenuto sempre a spada tratta che quello che dovremmo fare tutti è incontrare il prossimo ad altezza d'occhio. Per questo, incontrare il prossimo ad altezza d'occhio, facendogli capire che non c'è una sola persona che incontro dalla quale non posso imparare qualche cosa, apre il mondo a qualcosa di totalmente differente e si rimane molto più vicini a tutti. Oggigiorno nessuno quasi scrive più lettere, e tante persone a una certa età hanno più imparato a usare il computer e dice non ce la faccio. Io ho conosciuto persone che a 85 anni hanno osato cominciare col computer, perché è un attrezzo di poter comunicare quello che uno sente, e da questa comunicazione uno rimane attivo. Io credo che sia proprio fondamentale. Vi ringrazio che voi avete detto questo, e tutte quelle cose che avete detto anche del mangiare eccetera e del muoversi. Io sono convinto della Val Trebbia, quelle cose che avete detto. Però vi dico anche la mia convinzione, non andrò mai a fare una crociera con una nave delle MSC, perché non ci si può sentire più solitari che quando è lì uno fra 3.500 persone. Io abito accanto alle Carmelitane scalze, che sono a 30 metri dal muro dove sono io, e vedo di mattina le navi della MSC che entrano, questi grandissimi, di mattina alle 7:20 entrano.
Bene, io direi che è stata una serata molto molto interessante, ed è quello che era il nostro obiettivo, cioè fare delle cose a livello universitario, però con un linguaggio e un approccio possibile per tutti. E questa è la vera cultura. Questa è la vera. Ed è l'esigenza che io percepisco che c'è. E quindi, mentre ringraziamo i nostri relatori e le attrici veramente eccezionali, eccezionali. Vi diamo appuntamento alle di gennaio in via Balbi numero 2 nell'aula magna. Vi ricordo che sapete che c'è una polemica, è nata una polemica perché tutti si sono fermati all'aspetto così folcloristico, ma qui io ho fatto una scelta di chiudere la chiesa il 24 fino al 5 e la scelta resta. Sabato 8 e domenica 9 invece la chiesa è aperta e anche il 23. Poi domani, il sabato, distribuirò delle questioni. Auguro a tutti una buona serata.
Grazie.